Credo che sia un ottimo passaggio per il dottor Vittorio Boracetti, magistrato e occupato anche del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato magistrato qui a Padova, a Venezia, e conosce molto bene anche la nostra realtà. Credo che sia importante anche riflettere sulle contraddizioni del nostro Paese, no? Che alla fine vuole delle condanne esemplari, però poi fa fatica a garantire l'applicazione della pena, la certezza della pena. Ci sono tanti temi di cui evidentemente possiamo e dobbiamo, su cui dobbiamo riflettere come Paese.
Sì, intanto buonasera, grazie. Sono lieto di essere qui in questa compagnia e di poter portare il mio contributo su questo tema. Non è la prima volta che ho l'occasione di partecipare alle iniziative di questo genere. Molte cose sono già state dette, quindi mi limito a fare qualche piccola osservazione rapida. Innanzitutto qualche precisazione sulla questione del cosiddetto ergastolo ostativo. In realtà tutto nasce da una modifica che è stata fatta nel 2002 e che ha previsto che le persone condannate, ma anche imputate per la verità, di alcuni gravi reati, prevalentemente di terrorismo e di criminalità organizzata, ma poi per esigenze essenzialmente di tipo propagandistico, a questo catalogo di delitti gravi si sono aggiunti delitti altrettanto gravi, ma per cui non esisteva una seria ragione di impedire l'accesso ai benefici penitenziari, perché il punto è questo: per chi è condannato per questi gravi reati c'è un catalogo che è previsto dal primo comma dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, vige il divieto di accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, che è un istituto previsto dal codice penale, che è quello che consente sostanzialmente anche ai condannati per l'ergastolo di uscire dopo i 26 anni di cui si parlava prima. In realtà che cosa succede? Non è che per tutti questi gravi reati sia previsto l'ergastolo, sono previste, per esempio, mi permetto di correggere il professor Galliani, lo scambio elettorale politico mafioso non è punito con l'ergastolo, quindi non è che lo scambio elettorale politico mafioso comporti l'ergastolo, così come tutta una serie di delitti per cui sono impediti i benefici penitenziari. Il fatto è che quando in relazione a questi delitti avviene essenzialmente per l'omicidio e per il sequestro di estorsione seguito dalla soppressione della persona sequestrata, in questi casi si applica l'ergastolo. Se le persone che hanno commesso questi reati per cui si applica l'ergastolo non collaborano con la giustizia, sono destinati sostanzialmente a non usufruire dei benefici penitenziari, a non accedere alla liberazione condizionale e quindi sono destinati al fine pena mai. A meno che, ed è il caso del gastolano di cui Musumeci, si citava Musumeci, i giudici non riconoscano, il Tribunale di Sorveglianza, da ultimo, ma anche durante la fase della cognizione può vedere questo, a meno che non si riconosca l'inutilità o la impossibilità della collaborazione. Dicevo, questa è una introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina che si fa nel 2002. Ecco perché i condannati all'ergastolo per reati di terrorismo legati alla stagione triste dei cosiddetti anni di piombo sono sostanzialmente tutti usciti, anche i condannati all'ergastolo. Quindi il problema è quella norma del 2002. Prima, no, è così.
Ma insomma, c'è gente a 22 anni in carcere duro.
No, comunque il... Stavo però aggiungendo un'altra cosa. La disciplina precedente, non lei ha ragione, ma la disciplina precedente prevedeva che però per accedere a questi benefici fosse necessaria la prova dell'assenza di legami con la criminalità organizzata, che è una cosa un po' diversa. Io non sto difendendo nessun tipo di disciplina, sto semplicemente chiarendo quali sono i termini della questione. Quindi oggi questo problema è dato dal fatto di una riforma effettuata nel 2002 che quantomeno era meno vessatoria e meno, non dico più accettabile, ma insomma meno vessatoria, ritorno sul termine che ho usato. Naturalmente se uno sta nella prospettiva in cui mi ritrovo totalmente, della necessità di superare la pena dell'ergastolo. La cosa a mio avviso ancora più grave è che se in qualche modo la previsione di un tale regime di massima severità per i condannati per reati di criminalità organizzata nelle sue varie forme ha una sua plausibilità, è del tutto fuori luogo l'estensione di questa disciplina più severa a delitti certamente molto gravi, ma che non sono di per sé espressione di criminalità organizzata. Per esempio, lo stesso gravissimo reato di violenza sessuale di gruppo non si vede perché debba essere stato inserito nel catalogo dei delitti che non consente l'accesso ai benefici penitenziari se non in presenza di una collaborazione con l'autorità giudiziaria. Detto questo, e non ho niente da aggiungere a quello che è già stato detto, alla critica che è stata fatta, voglio però richiamare un contesto che sta all'origine di questa disciplina, anche di quella precedente del 2002, e che sta all'origine anche della disciplina del 41 bis. Che cos'è l'istituto del 41 bis, il cosiddetto carcere duro? Anche qui, impropriamente esteso a persone condannate per reati gravi, ma che non hanno niente a che fare con la criminalità organizzata. Qual è lo scopo del 41 bis che consiste in un regime carcerario differenziato, ma differenziato in modo che non infondatamente viene considerato abbastanza prossimo al trattamento inumano, se non proprio trattamento inumano, nonostante gli interventi della Corte Costituzionale e che hanno in qualche misura rimosso gli aspetti più pesanti. La ragione sta nell'impedire i contatti tra i capi delle organizzazioni criminali e gli affiliati alle organizzazioni criminali. Molti capi sono stati nel corso degli anni individuati, condannati, portati in carcere, ma le organizzazioni criminali hanno continuato ad esistere. Il 41 bis nasce proprio da un'esperienza diretta, nel senso che molti dei capi delle organizzazioni criminali continuavano ad esercitare il proprio potere anche all'interno del carcere, e dall'interno del carcere dirigevano le organizzazioni criminali esterne. Questa è stata la ragione dell'introduzione del 41 bis, istituto che personalmente io critico, come è stato anche criticato. E però bisogna contestualizzarlo, come bisogna contestualizzare il fatto che il nostro Paese continua ad avere a che fare con tre organizzazioni criminali pesantissime per gli effetti negativi che hanno sulla nostra convivenza civile, sulla nostra convivenza sociale, sull'economia e su tutto quello che c'è. Cioè questo è un problema che l'Italia ha a differenza per esempio di altri paesi dell'Unione Europea. Vuol dire giustificare l'ergastolo ostativo? Vuol dire giustificare il 41 bis? Assolutamente no, almeno da parte mia. Però ricordando che esiste questo problema e che quindi forse bisogna arrivare a capire che se vogliamo mantenere a all'intervento repressivo penale i caratteri dello Stato di diritto, dobbiamo anche pensare che l'intervento repressivo penale non può essere risolutivo di molti gravi problemi che affliggono la nostra convivenza sociale. Allora, quello che può essere utile stasera è che, voglio fare come osservazione conclusiva, è di collegare questa questione, ergastolo ostativo 41 bis di cui si è detto, alla questione più generale della giustizia penale nel nostro Paese e alla questione più generale del diritto penale. Non senza aver ricordato prima e come premessa anche di questo ragionamento sulla giustizia penale, sul diritto penale, che il fondamento del no alla pena di morte e il fondamento del no anche all'ergastolo vengono, per quanto ci riguarda, da principi costituzionali specifici, l'articolo 27, ma vengono prima di tutto dall'articolo 2 della Costituzione sul riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana, che la Costituzione non fonda ma riconosce. Prima si diceva, non mi ricordo più, forse nella stessa introduzione, che si commettono arbitri in taluni ordinamenti in nome della legge. Io credo che questa sia una concezione da respingere. Non si possono commettere arbitri in nome del diritto se fondiamo il diritto soprattutto sul riconoscimento dell'inviolabilità dei diritti umani, ma non su postulati, con tutto il rispetto, ideali, o non soltanto su postulati di tipo ideale o religioso, ma su postulati pesanti di diritto positivo, che sono le dichiarazioni universali dei diritti umani. Non lo devo dire io qui in una cosa organizzata dal Centro di Ateneo dei Diritti Umani, che sono la nostra Costituzione, l'articolo 2, innanzitutto. Da lì nasce tutto quello che possiamo dire sul no alla pena di morte e sul no anche all'ergastolo. Poi viene l'articolo 27 e anche qui c'è una gerarchia. Prima di tutto la pena non può essere contrastante con la dignità umana, dopo viene la finalità rieducativa, come chance offerta alla persona condannata, come chance, non come obbligo. E qui si apre un problema. Qui non possiamo stare soltanto sul piano delle affermazioni ideali. Rieducazione, finalità rieducativa e modalità di detenzione compatibile con la dignità umana significa mettere in campo risorse. E siccome le risorse non sono senza fine, significa delimitare il campo il più stretto possibile in cui usiamo il carcere come pena. Perché se questo è delimitato al massimo, noi possiamo allora fare ragionamenti seri sulla finalità rieducativa. Ma se il carcere è, come è nel nostro ordinamento oggi, la pena normale, questo discorso è irrealistico. Ed è un discorso in controtendenza oggi, perché tutte le pulsioni securitarie vengono sollecitate con la proposta quotidiana di nuovi reati e di nuove pene. Ma è un discorso da tenere vivo e da fare in continuazione. Dobbiamo ridurre l'area del diritto penale, ridurre soprattutto l'area del carcere, laddove proprio non possiamo farne a meno. E credo che quest'area possa essere individuata in termini molto ridotti, molto ridotti. E allora tutto il resto sulla rieducazione si può fare. E allora qui c'è un amplissimo campo, per esempio, per la giustizia riparativa, che secondo me è uno dei terreni da esplorare e da percorrere. Credo che tutto questo abbia oggi, ripeto, difficoltà di essere inteso e tradotto soprattutto in iniziativa politica. Ma noi almeno dobbiamo dire che le cose stanno in questi termini. Tutte le cose si tengono. la riduzione del diritto penale è strettamente legata alla, si collega strettamente alle questioni di cui abbiamo parlato stasera. Così come pure si collega, e ho finito qui, la questione a cui accennavo anche di non fare dell'intervento repressivo penale l'intervento centrale per ricostituire legalità, per ricostituire un assetto, la primazia del diritto. L'Italia è afflitta da molti mali. Prima ricordavo la criminalità organizzata, voglio aggiungere la corruzione devastante e pervasiva. L'intervento repressivo, io credo, d'altra parte il mio mestiere è stato questo per 47 anni, difficilmente posso pensare un'altra cosa. L'intervento repressivo è necessario, purché all'interno dei principi dello Stato di diritto. Però è un'illusione credere che la battaglia contro la mafia, la battaglia contro la criminalità organizzata la vincano i giudici e la vinca la polizia, la vincano i carabinieri con i 41 bis e gli ergastoli.